E ora che il peccato è entrato nel cuore e ci ha assediato e non abbiamo resistito, che accade? In fondo, una domanda così sentiamo leale tenerla aperta. Nel dialogo orante che abbiamo avuto stamattina con la parola del Signore, con quella pagina intensissima e drammatica che il testo biblico ci ha consegnato, là dove non abbiamo soltanto ascoltato l'accadere di un gesto grave, ma abbiamo anche visto come ci si arriva, quali in qualche modo sono i passi che via via arrivano ad assediare il cuore, ad orientare gli sguardi, a farsi decidere in una direzione piuttosto che in un'altra. Ora, che cosa accade quando tutto questo dovesse davvero divenire parte della nostra storia, a prescindere poi dalla specificità concreta del gesto sbagliato, del peccato compiuto? Proprio l'ascolto che continua, un ascolto che vuole essere il più possibile libero e intenso, non ci lascia privi di elementi di risposta, anzi, e proviamo ad aiutarci allora, anche in questo passaggio che in qualche modo dà l'avvio alla strada del ricostruire, del possibile rinascere, del ripartire. Anzitutto, ascoltando quello che immediatamente emerge dal cuore di Davide quando si sente spietatamente condotto alla verità della sua vita. Il testo di riferimento è dal secondo Samuele 12:1-14. Anch'esso testo molto noto, ascoltarlo quest'oggi, ascoltarlo in questo clima, ascoltarlo dopo la meditazione di stamattina, guadagna una risonanza preziosa, nuova. Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprata e allevata. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il suo pane, bevendo la sua coppa, dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non avere avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te la sventura della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore, l'insulto sia sui suoi nemici, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Momento della verità. Udita e detta a se stessi. Passaggio inevitabile prima o poi, ma passaggio che mantiene un'alta drammaticità. Ci accorgiamo le due frasi centrali di questo racconto, peraltro suggestivo, tra l'altro raccontare questo ad uno che da giovane era stato custode di un gregge, voleva dire in qualche modo infierire ancora di più e dire: tu l'hai provato, no, questa esperienza, tu sai che cosa vuol dire una pecora a cui ci si affeziona, tu lo sai. Bene, frase: tu sei quell'uomo, tu Davide. E la frase finale: ho peccato contro il Signore. L'onesto riconoscimento che Davide fa. C'è un momento di verità in cui si riconosce ciò che è accaduto, o perché lo comprendi tu da te solo e lo puoi comprendere, o perché le circostanze te lo fanno evidenziare, o perché qualcuno, mandato da Dio magari, viene a dirtelo. Ora, in un momento come questo si prova sgomento, diventa inarrestabile una domanda che ti può nascere nel cuore: ma come ho fatto a fare un passo così grave? Ma come è stato possibile compiere un gesto così drammaticamente sbagliato? E questo è un momento delicatissimo, perché potrebbe crollarti tutto addosso, tutto. E non è facile sostenerlo, tutto questo, rimanendo nella verità, evitando di edulcorare i fatti, o tantomeno, e sarebbe un'ingenuità ancora più grave, di rimuoverli. È un momento trepido questo, in cui sentiamo che tutto in noi potrebbe crollare. La fiducia in se stessi, uno sconforto che ci attanaglia il cuore, fino a condurti a un rifiuto di te stesso. Non ti accetti di essere così. E questo sta dentro una dinamica di cammino spirituale, sta. Ed è un passaggio assolutamente appropriato in un cammino intenso come quello di questi giorni. Però, ecco, la parola non ci consegna soltanto l'impietoso svelamento del peccato. La parola oggi ci mette anche nella possibilità di ascoltare che pur in una situazione così, così deludente, così sofferta, così intrisa di amarezza e di sconcerto, uno può anche scegliere di ripartire, addirittura di rinascere. La missione onesta, indifesa, che Davide fa, ho peccato contro il Signore, costituisce di fatto l'avvio di una risalita. Davvero, sono io quell'uomo. Io ho fatto questo. E questo dirsi la verità diventa un passaggio di cruciale importanza, ma anche un passaggio liberatore, che poi dischiude una possibilità di ripresa. Non ce la racconta, di fatto, la narrazione del secondo Samuele, questo. Però, e qui la tradizione spirituale della Chiesa di Israele prima, della Chiesa ora è sostanzialmente compatta, c'è una preghiera, divenuta preghiera di popolo, divenuta preghiera di uomini e donne in cammino, di poveri e di peccatori, che apre uno squarcio ampio che consente di riconoscere come una ripresa così può avvenire e che volto assume. Oggi, all'ascolto del testo di Secondo Samuele, è importante affiancare il Salmo 51, il Salmo 50. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, tradizionalmente trasmesso come Salmo di Davide. Ecco, e questo diventa, e vorrei augurarlo, anche un tracciato prezioso e importante di ascolto e di preghiera, di discernimento e di determinazioni preziose del cuore per noi tutti oggi, come preghiera di questa giornata, come rendimento di grazie e sguardo anche penetrante sul volto di Dio, che nella preghiera silenziosa e nell'adorazione ci sarà naturale far venire in evidenza. Ora, quante volte l'abbiamo pregato e quante volte penso l'abbiamo fatto gustare. Quante volte accompagniamo persone, gruppi, giovani, adulti, comunità, dentro l'itinerario spirituale che questo splendido tracciato va via via delineando. E sia la nostra preghiera pacata e puntuale di stasera. Io mi limito ad alcune coordinate che però sono di importanza davvero preziosa. Per alcuni aspetti non è difficile identificare un riferimento al passato in queste parole del Salmo, uno sguardo al presente e soprattutto l'esplodere di un grido e di un appello che ha tanti registri al suo interno, fino a divenire sguardo di futuro, strada di futuro. Già questo tracciato potrebbe esserci di grande aiuto nella preghiera, ma forse scorrendo che via via possiamo evidenziare gli atteggiamenti che identificano la praticabilità di un rinascere, di un ripartire, come un'esperienza che ti rigenera, ti rimette in cammino, ti riconsegna a qualcosa che non hai cessato da amare, anche se il momento del buio sembra averti ghermito il cuore e soprattutto consegnarti a qualcuno che non hai cessato di amare. Chissà, forse quel qualcuno che anche oggi ha fatto sorgere il suo sole per i buoni e per i cattivi. Stamattina la parola ce lo ha richiamato dal testo di Matteo. Bene, c'è un intreccio tra grido, riconoscimento, sguardo retrospettivo e soprattutto implorazione che via via orienta al futuro. Può essere anche molto bello se abbiamo il testo della Bibbia di Gerusalemme, anche valorizzare le indicazioni ai testi profetici allusi, richiamati dal testo. La parola diventerebbe ancora più persuasiva, anche perché non è questione di citazioni che vai accatastando l'una dopo l'altra, ma tutto questo diventa scenario che apre, che ti rimette nel solco di alcuni momenti di storia, magari anche drammatici, del popolo di Dio, dove riconosci i tratti di una storia che è anche nostra, che è anche tua, che è anche della Chiesa di oggi. Quindi è quel pregare la scrittura con la scrittura che apre ad una dimensione di intelligenza davvero di grande intensità. Ma appunto vediamo qualche passaggio cruciale a partire da quel versetto 5-6. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, questa è una dichiarazione di verità. Questo è un emergere in campo aperto. Smette l'ingenuità di difendersi. Riconosco la mia colpa. Contro di te, contro te solo ho peccato. Notate la personalizzazione del dialogo. io ho peccato contro di te, o Signore. E questo crea le condizioni di una partenza. Uno sa riconoscersi anche in una situazione gravemente compromessa e sa consegnare questa sofferenza e questa ferita a quel Dio che sa di aver offeso operando il male. Ma tutto questo è solo l'inizio di un movimento, perché quando riesci a recuperare la profonda verità di te stesso, e tu lo fai con te stesso, e quindi dicendoti anche nella gravità di un tuo errore, vuol dire che tu hai già intrapreso un sentiero di risalita. Ecco, comincia ad esplodere allora l'invocazione di aiuto. Rinnego l'ingenuità di pensarmi autosufficiente, capace di salvarmi da solo. No, pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. E uno avverte di dover persino raccontarla la fragilità che ha dentro. Nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu, ecco, questo è lo sguardo che si rialza. Questo non è la preghiera di una persona autoripiegata e sequestrata da se stessa, che vede solo se stesso e anche sequestrata dal suo sbaglio. Questa è una persona che sta rialzando il capo, che sta guardando oltre, che sta invocando una luce, che sta dicendo a se stesso: no, io esco, io non mi fermo qua. E proprio quel volto che vedo rialzando il capo mi dice che non mi devo fermare qua, in nessun modo mi devo fermare qua. Notiamo, alcuni passaggi sono di una intensità davvero straordinaria, perché non è solo riconoscimento leale, non è solo dichiarazione di una strutturale fragilità, è anche grido. E notiamo, grido di una novità che invoca una novità, che implora un rinascere. Grido davvero: crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Questa è l'esplosione di una voce che implora, e che implora un cuore che si rinnova. Quindi non un accomodamento posticcio fatto così pur di tacitare la coscienza, ma è voglia di rinascere, è implorazione di chi vuole ripartire. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Si mette in marcia così per iniziare il suo pellegrinare a Gerusalemme, il viandante che sceglie il cammino del ritorno. Ecco, tutto questo dice come anche la situazione obiettivamente più bloccata, a meno ti sembra che sia così, impietosamente definita più grosso di questo, come potevi farlo, Davide? Un errore così grave e compiuto in totale libertà e compiuto agli occhi di Dio e compiuto con l'aggravante di tranelli, di tentativi patetici di uscirne bene. Adesso tutto questo non ha schiacciato Davide. Quella promessa da cui tutto era partito gli è rimasta come parola nel cuore. Conosce il mio nome, mi ama Dio. Non posso fermarmi qua. Ecco, viene a galla qualcosa che avevamo identificato da subito quando abbiamo iniziato l'ascolto del cammino di Davide. E allora il sentiero di ricostruzione comincia a prendere forma. Notiamo, questo a me sembra davvero un allargarsi di orizzonte di straordinaria bellezza e intensità soprattutto, no? E dice: cosa c'è dentro nella esperienza rigenerante di un perdono, di un perdono per uno sbaglio riconosciuto e per una onesta dichiarazione con cui l'abbiamo consegnato a Dio. C'è dentro, mi pare, una voglia di passi ulteriori. Io leggerei così, dal versetto 15 in avanti: insegnerò agli erranti le tue vie. Io sono stato tra gli erranti. Racconterò come si sbaglia e come si può sbagliare. Peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Ecco, qui è entrato davvero nel mistero della comunione con Dio. Questo è il linguaggio di un uomo che oramai sta scegliendo di non barare più a gioco con Dio e sente l'esigenza di una restituzione sovrabbondante. Se dovessi identificare un brano di Vangelo che può fare da fondale di questo pezzo della preghiera del Salmo, io identificherei quello del vasetto profumato per intero utilizzato per dire l'ospitalità a Gesù, per intero. Se uno ti venisse poi a dire perché non l'hai tenuto via quello che si poteva guadagnare vendendolo, l'avremmo dato ai poveri, gli risponderesti: no, a uno cui io ho consegnato il mio peccato e da cui ricevo il perdono che mi rigenera, io do tutto quello che ho. Io lo utilizzo tutto, il profumo. Io lo rompo il vaso d'alabastro e per intero lo verso sui piedi del Signore. L'esigenza della restituzione sovrabbondante. Zaccheo direbbe: quattro volte tanto se ho frodato, quattro volte tanto ti ho visto venire a casa mia. E allora cosa faccio? Ti rispondo stando sul minimo e facendo i piccoli calcoli. con uno come te io rispondo esagerando. Quattro volte tanto, Signore. Quattro volte tanto. E questo è come il perdono quando ti entra nel cuore. Quando avverti che è gesto che ti commuove, questo diventa il passaggio che rende poi davvero esigente una risposta da dare. Non solo, ma anche negli ultimi due versetti sembra che le frontiere si aprano ulteriormente. In qualche modo il testo sembrava, in realtà io credo davvero che abbia uno spessore di apertura dall'inizio alla fine, sembrava essere una questione a tu per tu tra l'orante e Dio, tra la vita di un uomo che aveva conosciuto la gravità di un peccato e quel Dio cui consegna la coscienza di questa gravità. Mi pare che gli ultimi due versetti spaccano decisamente questo confine. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. No, qui è andato oltre se stesso. Qui si sta appassionando per le mura diroccate della sua città. Qui sta facendosi carico della drammaticità della storia, della città, delle contraddizioni che la abitano e la attraversano. Ma io che ho fatto l'esperienza del tuo perdono, Signore, io ti voglio restituire un amore sincero per la mia terra, per la mia storia, per la mia città, per le mura diroccate della mia città. Rialza le mura di Gerusalemme, splendida invocazione. Questo è un uomo che è ripartito. Allora gradirai i sacrifici prescritti, perché te li faccio con questo cuore. Gradirai l'olocausto e l'intera oblazione, perché l'animo con cui riporrò questi sacrifici è questo, Signore. Ecco, questo a me pare un passaggio davvero importante, imprescindibile anche, e come sento e provo gioia anche nel poterlo condividere proprio mentre siamo nel cammino di queste ore e di questi giorni. C'è dentro qualcosa davvero di grande, di grandioso, di solenne nell'esperienza del perdono chiesto e ricevuto. Qualcosa di sacro c'è. E tutto questo, come è bello che ci entri nel cuore. Quando riesco, e lo faccio, non dico spesso, ma non raramente, e faccio qualche volta, magari anche nei momenti dove uno si sente anche un po' stanco al termine di una giornata laboriosa, e quindi avverto che nella preghiera è sempre meglio anche avvalersi di un testo, di un riferimento, ti sorregge di più e quindi non stai soltanto in un dialogo orante con il Signore, ma in qualche modo ti affidi ad una preghiera, ad una invocazione. Ecco, io spesso faccio ricorso al Salterio di Bose. Salterio, quindi è quello dei Salmi, ma dove mi pare che la chicca veramente bella e che può venire soltanto da gente che prega i Salmi, che prega i Salmi. È proprio costituita da quei riferimenti in genere neotestamentari che via via i versetti del Salmo ti fanno sentire totalmente appropriati. E allora a questa preghiera che hai fatto abbini alcune frasi di Gesù, abbini qualcosa di Vangelo, abbini le prime risonanze delle giovani comunità cristiane che stanno vivendo l'esperienza della vita nuova secondo lo Spirito. Se lo facessimo anche con questo Salmo stasera, quale assonanze evoca? A quale pagine di Vangelo ti rimanda? Quali espressioni ti vengono in evidenza? Provo solo a leggerne qualcuna senza precisare l'abbinamento con i singoli versetti. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Luca 15. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Matteo 5. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo, rivestirsi di Cristo. Efesini 4. In verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Giovanni 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Prima Giovanni 1. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, prima Giovanni 2, e così via. Ma la parola aiuta a pregare la parola, ti fa entrare ancora meglio nella densità di un dono che t'accorgi ha cominciato a rigenerarti dall'interno. E allora questo passaggio nei nostri esercizi può diventare un passaggio prezioso. Incominci ad immaginare i passi del tuo futuro e di un tuo futuro, quello che si gioca nel cuore, nel sacrario delle coscienze. Non è tanto previsione di quello che accadrà o di dove sarò inviato, no, è identificazione del cuore con cui vorresti cominciare a presagire il futuro, il cammino che vorrai fare, il come lo vorrai fare e con quale bagaglio lo vorresti percorrere il tuo sentiero. E questo è tipico di chi esce rigenerato da un'esperienza sofferta, ma attraversata, è vissuta fino in fondo, attraversata, non subita. E tutto questo diventa grazia e diventa dono. Oggi due momenti di meditazione importanti, decisivi nel passaggio di Davide. Non si può ascoltarne la traiettoria di vita senza abitare pagine come queste. Ma certamente però anche pagine che ci conducono al cuore di ciò che è in gioco quando noi viviamo, come in questi giorni, un'esperienza libera e sincera di percorso spirituale. Perché si ricompongono degli orizzonti importanti dentro riflessioni come queste. E allora, stasera che cosa potremmo provare ridicendo il Salmo 51? Che cosa potremmo esprimere? Che cosa evocare? Condizione importantissima, perché questo nostro spazio di tempo che ci è dato di condividere insieme nella fede sia davvero spazio rigenerante. E questo è il bello dell'esperienza spirituale di queste ore e di questi giorni. Allora la buona preghiera, con calma e pacatamente, con gli spazi del silenzio che sono ampi, e aiutandoci proprio insieme nella fede, nella forma anche discreta e bella, serena e insieme fraterna, che mi pare davvero di cogliere anche dentro lo stile di queste giornate. Ecco, quindi è vero, quando uno si riconosce nel colossale sbaglio che ha compiuto, tutto potrebbe cascargli addosso e rimanerci sotto. Però non è l'unico esito. Uno potrebbe anche rinascere e ripartire. Buona preghiera.